Genesi capitolo 11, dal versetto 1 al versetto 9, pagina 11. Genesi capitolo 11, dal versetto 1. Tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Dirigendosi verso l'oriente, gli uomini capitarono in una pianura nel paese di Shinear e là si stanziarono. Si dissero l'un l'altro: venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco. Essi adoperarono mattoni anziché pietre e bitume invece di calce. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima giunga fino al cielo. Acquistiamoci fama affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra. Il Signore discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano. Il Signore disse: ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio, perché l'uno non capisca la lingua dell'altro. Così il Signore li disperse di là su tutta la faccia della terra, ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questa fu dato il nome di Babel, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là li disperse su tutta la faccia della terra.
Veniamo davanti alla tua parola con molti bisogni e molte aspettative. Sappiamo che molte, Signore, sono le cose che ci allontanano da te, ma oggi ti vogliamo riconoscere come sovrano di ogni cosa, come colui che si rivela. Ti prego, Signore, affinché la tua parola possa essere da me esposta con potenza, con chiarezza, con trasparenza, e che noi tutti possiamo ascoltarla, lasciarci interrogare da essa e obbedire ai tuoi comandi. Nel nome di Gesù ti chiedo questo. Amen. Siamo all'ultimo sermone sulla Genesi, sulla miniserie che riguarda i primi 11 capitoli del libro della Genesi. 15 sermoni ci hanno offerto una panoramica, abbiamo fatto un intervento, abbiamo sorvolato i grandi temi del libro della Genesi, da Genesi 1 a 11. Oggi arriviamo a un testo che in qualche modo è sì molto conosciuto, ma anche molto, interpretato male. Genesi 11 arriva ovviamente subito dopo Genesi 10. Ora, Genesi 10 è un'altra di quelle, complicate liste di nazioni. Nomi che si susseguono, nomi su nomi, no? Ora, noi non parleremo di Genesi 10, ma la cosa importante è connettersi a questo fatto. Genesi 10 ci parla in pratica che esiste nella creazione di Dio una tavola delle nazioni. Dio ha creato una molteplicità di popoli, una molteplicità di razze e culture, e sono lì. E tutte queste razze, tutte queste culture, queste diversità non sono necessariamente male, ma sono in qualche modo il prodotto naturale, no? E della benedizione di Dio. La tavola delle nazioni significa che fin dall'inizio non esiste un solo gruppo di simili, una sola cultura, un solo gruppo che in qualche modo si replica all'infinito. No, esiste una gloriosa diversità, e questa gloriosa diversità è un segno della ricchezza di Dio. I popoli sono uno. E la cosa straordinaria però che viene da Genesi 10 e che ci introduce a Genesi 11 è che comunque in tutta questa tavola fra le nazioni esiste un gruppo, sono 70 nomi, no? Questo numero è ricorrente nella Bibbia, no? Vi ricordate i discepoli che il Signore Gesù manda, no? Tanto per dire io sto riscrivendo la storia delle nazioni? Bene, in questo gruppo però la cosa che sconvolge un po' è che fra tutte queste nazioni Dio sceglie l'ultima. Fra tutti questi gruppi Dio sceglie il più debole, il marginale, il periferico. E da questo gruppo verrà, come dire, l'input decisivo per la storia dell'umanità, per la storia di Israele, per la nostra storia. Questa è la meravigliosa dottrina della elezione di Dio. Io lo so che molti iniziano a preoccuparsi quando si parla di questo nome. No, perché iniziano a pensare a un Dio come il grande scacchi, come dire, colui che gioca a scacchi in modo disinteressato e che usa le persone in modo deterministico, non gliene frega nulla. No, ma la gloriosa dottrina dell'elezione di Dio significa proprio questo: che Dio elegge il suo popolo, Dio elegge me e te, ma non lo fa per contemplare il proprio piacere. Dio quanto elegge, Dio quanto sceglie, Dio quanto predestina, lo fa, sapete per cosa? Per uno scopo, ed è lo scopo di portare le sue benedizioni a tutte le nazioni. Israele, popolo eletto, ma l'elezione non era mica un incoraggiamento all'autocontemplazione, al guardarsi superiori dagli altri. Genesi 12, versetto 3, vedremo Israele, popolo eletto, ma qual è il suo fine? Il fine è quello di portare benedizioni agli altri, di portare benedizioni a tutte le nazioni. Io non so se la nostra comprensione dell'elezione va in questa direzione, non credo, perché spesso pensiamo all'elezione come una garanzia, come un'assicurazione che in qualche modo ci protegge, no? Ci fa sentire migliori degli altri, come un motore dell'arroganza, della supponenza. Allora guardiamo gli altri, no, io sono eletto, tu no, vai via. No, invece no. Tu riconosci che l'elezione, che il beneficio di Dio è sulla tua vita. Soltanto se tu sei di segno, se tu sei di benedizione, se tu costruisci benedizione nella vita degli altri. E questa è la missione cristiana. Obama non è stato eletto per godere, occupare gli appartamenti importanti o ben arredati della Casa Bianca. Obama è stato eletto perché ha un'agenda da seguire. Amici, fratelli, il popolo del Signore gode dell'elezione di Dio perché ha un'agenda da seguire, e questa agenda si chiama missione, e questa agenda si chiama portare il nome del Signore a ogni creatura, portare il messaggio del Vangelo in ogni angolo della terra, in ogni ambito della vita. Non mi interessa nulla di quanto profonda sia la tua conoscenza. Non interessa nulla di quanto integra sia la tua moralità. Non interessa nulla di quanto perfetto sia il tuo moralismo. Non interessa nulla di quanto raffinata sia la tua apparenza. Se l'agenda della tua vita non coincide con l'agenda del Signore, quello che stai facendo è inutile. Genesi 10 ci dice questo. Genesi 11 inizia e ci parla di un modello che si ritrova dappertutto, di una straordinaria e profonda attualità. E Genesi 11 ci invita a un cammino di tre tappe. La prima tappa è l'inevitabilità della costruzione. Costruzione, la prima parola. La seconda tappa E gli effetti di questa costruzione quali sono? Confusione. E la terza tappa è quello che Dio fa invece, che non è né costruzione né confusione, ma quello che Dio crea in realtà è comunione. Tre tappe che ci guideranno questa mattina. La prima, l'inevitabilità della costruzione. Genesi 11 ci dice esattamente questo. Guardate i primi versetti. Ora, tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole, dirigendosi. Poi, versetto 3, si dissero l'un l'altro, comunicano l'uno all'altro: venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco. E essi adoperarono mattoni anziché pietre e bitume invece di calce. Poi disse: venite, costruiamoci una città, ma non solo costruiamoci una città, in questa città costruiamoci una torre, e questa torre la cui cima giunga fino al cielo, acquistandoci fama, perché non siamo dispersi, affinché non siamo dispersi sulla faccia della terra. Due cose ci dice sulla costruzione, su questa lezione di architettura che il Signore in qualche modo ci dà in Genesi 11. La prima cosa è che il motivo immediato della costruzione di queste persone, del perché queste persone vogliono costruire qualcosa, qual è? Beh, il motivo, diciamo così, è questo, che hanno scoperto qualcosa di nuovo. C'è un'innovazione di tipo tecnico, di tipo, come dire, più tecnologico. Hanno scoperto queste persone che esiste un modo più efficiente di fare mattoni e di usare questi mattoni per la costruzione che usare mattoni cotti, e in qualche modo più veloce, più efficiente, più resistente, più sostenibile di quello dell'uso delle pietre per la costruzione. Quindi c'è una, come dire, c'è un input innovativo. È un'innovazione, e quanto succede, come succede ai giorni nostri, quando c'è un input innovativo si sviluppa qualcosa. Ad esempio, tutti sanno, no, che l'innovazione degli ultimi anni che riguarda le tecnologie informatiche inizia grazie ai microprocessi di miglioramento, per cui ci sono alcune aree nel mondo dove c'è una potente concentrazione, no, di imprese che lavorano per l'innovazione, stanno assieme, piccoli passi sviluppano delle tecnologie grandiose. La zona di Seattle o in California, la zona di San Diego, sono lì. Se tu vuoi essere innovativo, se tu vuoi in qualche modo, no, confrontarti con l'innovazione, devi andare lì, perché lì c'è lo sviluppo, c'è il motore dello sviluppo. È il motore dell'innovazione. Non è soltanto qualcosa che, come dire, è valido, è riconosciuto, è importante soltanto oggi. C'era già qui. L'uomo è interessato, l'uomo capisce, il mandato culturale del Signore è tale da sviluppare civiltà, per cui non appena c'è un input, loro ne approfittano, costruiscono, usano l'innovazione. Nulla di male. Quindi è il primo motivo del perché loro costruiscono delle cose. Però c'è un secondo motivo, che è il motivo principale del qual è il motore vero, cos'è quello che muove queste persone a costruire città, cosa c'è nel cuore di queste persone quando vogliono costruire Babel, quando vogliono costruire una torre alta fino al cielo. Non è soltanto perché devono usare l'innovazione, non è soltanto perché hanno bisogno di un contesto dove applicare le loro scoperte scientifiche. No, questa è una scusa. Il vero motivo del perché queste persone vogliono costruire, vogliono sviluppare, qual è? Guardate com'è il testo, il versetto 4. Poi dissero: venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima giunga fino al cielo. E poi questo è il vero motivo del perché loro vogliono costruire, acquistandoci fama. Affinché non siamo dispersi. Il vero motivo, il cuore pulsante, la motivazione di fondo del perché loro vogliono costruire qualcosa di così apparentemente grandioso è perché hanno bisogno di fama, hanno bisogno di riconoscimento, hanno bisogno di successo, hanno bisogno di appoggio, hanno bisogno di vedere il loro nome in qualche modo stampato, applicato, attribuito a un edificio perché che in qualche modo superi la loro mortalità. Dicono gli storici delle urbanizzazioni, come dire, che hanno studiato lo sviluppo di Manhattan, questa piccola area con questi grattacieli enormi, che la motivazione più forte per farsi finanziare la costruzione di un grattacielo è quello di offrire il nome a un finanziatore. Vuoi il grattacielo Trump? La Trump Tower? Basta offrire il tuo nome. Il tuo nome sarà lì, elevato, visibile a tutti. E se tu vai e se tu navighi o se tu anche nel giro di un chilometro e mezzo osservi quello che c'è a Manhattan, sì, vedi, vedi lo skyline che è questa imponente, questi grattacieli imponenti, ma poi inizi a interrogarti, inizi a chiedere quali sono queste etichette luminose magari appiccicate lì e vedi una collezione di nomi. C'è un bisogno di fama nelle persone, c'è un bisogno di riconoscimento. C'è un bisogno di vedere il nostro nome attribuito, appiccicato, incollato a un qualcosa che ci supera, che è il vero motore della costruzione, che è il vero motore dello sviluppo, che è il vero motore del perché io e te spesso facciamo delle cose. Non è perché ci sono le opportunità tecnologiche o perché c'è l'occasione innovativa, è perché vorremmo che il nostro nome fosse conosciuto da tutti. Perché vorremmo, no, che tutti dicessero, oh, ma che bravo, che Pippo. Oh, ma guardate, no, questo il suo nome che si diffonde, il suo ministero. È triste, ma è così. Ora, amici, questo è molto contemporaneo. Non è soltanto Genesi 11. In psicologia c'è una disfunzione che produce effetti disastrosi nella vita delle persone, ed è una ricerca spasmodica di identità, ed è questo. Ognuno di noi vuole lavorare la propria identità. Chi tu sei, chi realmente sei, chi tu, quanto tu vali, quali sono le coordinate della tua vita. Qual è la tua identità? E ognuno di noi costruisce la propria vita cercando di costruirsi un nome. Sapete perché? Perché ha bisogno di un'identità. Perché non è sicuro della propria identità. Perché siamo su sabbie mobili. Perché spesso abbiamo un'origine che è abbastanza paludosa. Spesso la nostra vita è un pantano di confusioni varie. E realmente non sappiamo chi noi siamo. Abbiamo bisogno di stabilire in qualche modo delle nuove coordinate, di avere un'identità, di sapere chi io sono, da dove vengo, dove sto andando. È un bisogno comunissimo, diffusissimo, che si trova tra cristiani e non cristiani. Ora, in realtà la Bibbia dice che ci sono soltanto due modi quando si parla di identità. Tu puoi costruire identità e avere le conseguenze di questo fallimentare tentativo di costruzione, oppure tu puoi riceverla, l'identità. Tu puoi costruirla, puoi illudere di riuscire a fare della tua vita quello che sono quello che i tuoi sogni, no, in qualche modo, in modo da realizzarsi, oppure puoi dire basta. Oppure, come fa Dio con Abramo, gli attribuisce un nome. E se Dio attribuisce un'identità, se è Dio che ti dà l'identità, tutto il resto non vale. Amici, molti problemi della nostra vita sono dovuti a questa ricerca di identità e al fatto che noi non riusciamo ancora oggi, magari dopo anni di esperienza, anni di impegno nel servizio cristiano, ancora oggi capire che la nostra vera identità non proviene dai nostri sforzi, non è il frutto di un'opera umana, ma è un qualcosa che dobbiamo ricevere dal Signore gratuitamente. Non puoi crearti l'identità, la puoi solo accogliere, gratis. Ivan Ilic, il personaggio di un libro che Tolstoi ha scritto, il secolo. Ivan Illich ha un grande successo esterno nella sua vita, lavoro, relazioni, la sua carriera è realmente una sceginosa verso le acclamazioni umane, però contemporaneamente, mentre lui sta ascendendo ogni livello, diciamo così, dell'ascensore sociale dei suoi tempi, la sua vita interiore, le sue relazioni più significative sono distrutte, si disintegrano. Lui diventa sempre più arido con se stesso. La relazione con sua moglie diventa demonica. Le relazioni con i suoi figli, non c'è più niente che in realtà lo tiene vicino ai suoi figli. Si arriverà a un punto in cui il suo affetto violento verso di lui continua in questa ricerca ascetica di avere un nome, una identità, qualcosa che lo stabilisca nel tempo. No, è tutto indaffarato a ricercare, a consolidare questo suo bisogno di identità, però allo stesso tempo c'è un percorso interiore che si frantuma sempre di più. Ivan Illich si ammala, arriverà nel letto di morte, abbandonato da tutti perché tutti non vorranno più avere a che fare con un uomo del genere, il cui spessore è così satanico, di fatto. E lui in un momento di ultima lucidità nella sua vita dice questa frase: ho sbagliato tutto, ho ricercato nella direzione sbagliata. Cari amici, tu puoi illuderti di costruire chissà cosa nella tua vita, ma se l'orientamento della tua vita, se la direzione ultima della mia e della tua vita non è il Signore, finiremo come Ivan Illich, disintegrati dal giudizio di Dio. Ci sono molte cose che ci portano a questo. Vorrei che prendeste con me Filippesi 3. Paolo parla della sua vita, versetto 6, Filippesi 3, la pagina 1171 per chi ha la nuova riveduta. Quanto allo zelo, persecutore della Chiesa, quanto alla legge, fariseo, quanto alla giustizia che nella legge è irreprensibile. E poi segnati questo verso: ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero tutte queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Pensi che il lavoro sia importante? Lo è. Però se il lavoro diventa l'elemento centrale della tua vita, tu stai costruendo in modo satanico la tua vita. Il lavoro non è importante, Cristo lo è. Pensi che il divertimento, la gioia, il godere della vita sia una cosa importante? Però ricordati, se tu stai costruendo la tua vita in modo da sfruttare ogni occasione di godimento per soddisfare i tuoi bisogni e per vivere e per evitare di vivere nella centralità di Dio nella tua vita, sappi che quello è un modo sbagliato di vivere la tua vita, perché il divertimento non è importante, è spazzatura. Cristo è importante. se tu pensi di vivere il tuo matrimonio in modo funzionale ai tuoi bisogni, in modo da organizzarlo, come dire, ti illudi che il tuo matrimonio, che la relazione con tua moglie, con tuo marito sia la cosa più importante da lavorare più di tutti, tanto che ogni principio deve essere sottoposto a questo bisogno, ti illudi, sbagli, il matrimonio non è la cosa più importante, Cristo lo è. Se tu pensi che la tecnologia, che il computer, che le cose che tu puoi fare siano le cose realmente centrali per la tua vita, è giusto, sono importanti, ma se diventano la cosa più importante, sbagli, perché sei nella via di Satana, non sono le cose più importanti, Cristo è la cosa più importante. Se c'è qualcosa nella tua vita, se c'è qualcosa nella nostra vita che vuole costruire una torre che fa concorrenza, che si mette a concorrere con Gesù Cristo, buttala via, subito, distruggila. C'era una discussione qualche settimana fa a Trento, l'architetto Botta ha progettato la nuova biblioteca dell'università, piazzale San Severino, c'è un progetto già pronto. L'altezza di questo un grande palazzo di vetro era, mi pare di ricordare, 42 metri. In comune hanno detto troppo, ma non perché fosse, come dire, oggettivamente troppo alto, no? Perché 42 metri superava l'altezza del Duomo. Per cui questo creava, capite, uno scompenso per chi pensa che... Il principio è questo. Il principio è questo. Che Cristo però deve essere la cosa più preziosa, la cosa più alta, la cosa più desiderata, la cosa più importante concretamente nella nostra vita. Cari amici, queste persone hanno bisogno di fama, cercano nel lavoro, nelle loro realizzazioni, nelle loro competenze, nel loro talento, quello che non può dare. E questo è il primo punto. Questo è il primo punto, il bisogno di costruire, la necessità di costruire qualcosa. Sapete qual è l'effetto sociale di tutto questo? Qual è la conseguenza di questo impegno distruttivo alla costruzione umana, a costruire noi stessi la nostra vita, essere noi gli attori principali? Beh, l'effetto è classico. L'effetto di tutto questo, guardate con me il testo, dal versetto 5, l'effetto di tutto questo, di questo impegno alla costruzione umana, l'impegno a costruire la città dell'uomo, non la città di Dio, perché la città dell'uomo è costruita intorno ai bisogni dell'uomo, intorno ai suoi parametri, ai suoi bisogni. La città di Dio nell'Apocalisse 21 è chiaramente centrata sulla gloria di Dio, e ci sono due modi di costruire la propria vita: o costruisci in una direzione oppure costruisci nell'altra. Non puoi fare lo switch a tuo piacere, due direzioni chiare, uniche. L'effetto di tutto questo, l'effetto di questo modo di costruire la propria vita, è nel versetto 5. Il Signore discese per vedere la città, il Signore viene, e la torre che i figli degli uomini hanno costruito, e il Signore disse: ecco, essi sono solo un popolo e hanno tutti una lingua sola, questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Scendiamo dunque, confondiamo il linguaggio, perché l'uno non capisca l'altro. La cosa che succede sempre, matematicamente, regolarmente, quando noi cerchiamo di costruire con le nostre forze la città dell'uomo, quanto noi vorremmo costruire con i nostri talenti, col nostro orgoglio, con la nostra supponenza a qualcosa, il risultato comune, umano, è questo, è un'altra C, non è costruzione, è confusione, è disordine. Ora, il testo qui gioca con le parole nell'ebraico. In realtà sembra, come dire, che la confusione sia un giudizio direttamente attribuito da Dio a queste persone. In realtà quello che il testo dice è che Dio li abbandona al loro destino naturale. Romani 1, versetto 18. Sapete qual è il giudizio più tragico. Sapete qual è il giudizio più incisivo, più pungente che Dio può riservare a una generazione stolta come la nostra? È quello di essere abbandonati a noi stessi, di lasciarci seguire la nostra follia, di fare in modo che io e te continuiamo ad occuparci in modo, come dire, assoluto della nostra follia, di pensare, no, di continuare a scavare la nostra fossa fino a quanto non ci sarà più nulla da fare. Dio li ha abbandonati. Il giudizio più tragico non è quello quando Dio ti ferma e ti dà, come dire, una riprensione. Il giudizio più tragico è quando Dio non ti parla più e tu continui come un kamikaze, senza nessuna regola, senza nessun controllo, a seguire le tue vie confuse, stolte e disordinate e ad arrivare alla distruzione. E alla fine, la distruzione eterna. Dio li abbandona alla loro confusione. Cari amici, e questa confusione come si manifesta? Questa confusione? Beh, questa confusione si manifesta, come dire, in modo naturale nella incapacità di comunicare. Questa confusione si manifesta in modo spontaneo, diciamo così, queste persone non sono più in grado di comunicare gli uni con gli altri, queste persone non sono più in grado di ascoltarsi gli uni con gli altri, queste persone sono talmente prese, occupate dalla loro autoricerca, autosalvezza, autogiustificazione, che non riescono più realmente a prendersi cura gli uni degli altri, non riescono più a parlare l'uno con l'altro, non sono più niente. Sono degli individui, sono degli atomi, sono delle monadi che in qualche modo, dei satelliti. Non c'è più un centro su cui orbitare. Lo scontro, la confusione, il disordine è il risultato naturale di tutto questo. Dio li ha abbandonati a loro stessi. Ma cari amici, una cosa terribile sperimentare l'abbandono di Dio in questa direzione. È una cosa terribile. Evitiamo, facciamo di tutto. Usiamo tutte le nostre energie per ravvederci, finché ce n'è tempo. Usiamo tutta la nostra forza per cambiare strada, fin quando ce n'è l'opportunità. Usiamo tutta la nostra intelligenza per apprezzare la parola del Signore e per obbedirla concretamente, anche lì quando nessuno ci vede. Cosa terribile essere abbandonati dal Signore. E cosa terribile cadere dalle mani dell'Iddio vivente. Cosa tragica. La confusione regna. Sono talmente assorbiti da loro stessi che non sanno più che direzione prendere. Hanno costruito questo ziggurat, no? Questa torre a gradini, no? Simbolicamente rappresentava, no? Questa ascesa dal basso verso l'alto. Loro volevano arrivare fino al cielo, volevano confondere le nuvole, l'illusione umana, la follia umana è senza limiti, no? Volevano sentirsi centrali. Dio si prende beffa di loro e li abbandona a loro stessi. Ma non finisce qui, non è qui, questa non è la fine della storia, perché questo brano viene completato nel Nuovo Testamento, questo brano viene realizzato, il vero senso di questo brano, alla pienezza si realizza in modo pieno nel Nuovo Testamento. Io vorrei che voi prendeste con me Atti 2. Il disordine, la confusione, la disunione è chiaramente il segnale del giudizio di Dio. L'ordine di Dio è devastato, si è perso il senso della vera comunione, del vero stare assieme, no? È quello che succede, però Dio non abbandona il suo popolo, Dio non abbandona la sua creazione. E quello che succede in Atti 2 è un radicale capovolgimento, è la rivoluzione di Genesi 11, a cui Genesi 11 sperava. Atti 2, versetto 1. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano assieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano a sé, se ne posò una su ognuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa perché ognuno li udiva parlare nella propria lingua. Tutti si stupivano e si meravigliavano e dicevano: tutti questi che parlano non sono Galilei? Come mai li udiamo parlare ognuno nella nostra propria lingua, Datia, noi parti, medi, elamiti e tanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia, i pellegrini e i giudei, eccetera, eccetera, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. Tutti stupivano ed erano perplessi, chiedendosi l'uno all'altro: che cosa significa questo? Ma altri li deridevano e dicevano: sono pieni di vino dolce. Cari amici, questo testo normalmente, secondo me in modo superficiale, viene applicato interpretato per descrivere una importante esperienza spirituale che alcuni nel cristianesimo fanno. Ma secondo me la vera direzione del significato di questo testo è un'altra. E la vera direzione è il contraltare di Genesi 11. Quello che lo spirito dell'uomo ha costruito è disunione, confusione, disordine, arroganza, supponenza, torri che si innalzano verso il cielo. Sono umanocentrici, centrati sull'uomo, antropocentrici. Quello che invece Atti 2 dice, che esiste un altro modo di costruire la vita, che esiste un altro modo di vivere le relazioni con gli altri, che non è quello della confusione. Ed è un altro modo, perché invece dell'uomo, se in Genesi 11 l'uomo voleva andare verso il cielo, Atti 2 ci dice che l'unico modo perché la nostra comunione possa essere sostenuta non è quanto noi andiamo verso il principio delle opere, ma è quanto Dio scende, principio della grazia. E quello che succede in Atti 2 è proprio questo straordinario principio della grazia, che Dio stesso scende e infonde la sua potenza, e infonde la sua presenza, e infonde il suo amore nella comunità umana, nel suo popolo. E quello che succede, non sono tremolii, non sono estasi, forse ci saranno, ma non sono quelle cose. L'effetto concreto della Pentecoste, l'effetto potente, atomico, di questa dinamite che esplode nella presenza della vita, nella vita di queste persone, sapete qual è? È che adesso queste persone finalmente, dopo secoli, dopo millenni, possono parlarsi gli uni e gli altri. E sono capaci di ascoltarsi e hanno la potenza di annunciare il Vangelo, hanno la potenza di comunicare, non c'è più confusione. Io ti dico una cosa e tu la capisci, io ti parlo del Vangelo e tu lo sai di cosa ti parlo, e la mia comunicazione è rilevante per te. Perché adesso c'è la straordinaria forza dello Spirito di Dio, di Dio stesso che scende in loro, che li potenzia, che li ristruttura, costruisce Lui adesso una città. Ed è la città di Dio, non è più la città degli uomini. E in questa città di Dio, dove lo Spirito Santo regna, la cifra, il termometro della potenza dello Spirito nella nostra vita non è tanto una manifestazione, ma il termometro reale è la qualità delle nostre relazioni, è l'integrità della nostra comunicazione, è la forza del nostro ascolto. Atti 2. Cari amici, Io vorrei che tutti diventassimo pentecostali questa mattina. In questa direzione. Potentemente pentecostali. Capaci di ascoltarci e di parlare. Capaci di comunicare il Vangelo con potenza. Capaci di vivere una vita integra. Pippo, ma non, tu non sei un riformato? Sì, fino al midollo. Ma credo che questa è la via biblica. Cari amici, io non so com'è la nostra vita, ma ci sono questi tre punti. Dio scende, e c'è una discesa di Dio che è ancora più forte. Non è come Avatar, è molto di più. E quando Dio scende, questa discesa della sua potenza ci porta a riconoscere la centralità di Gesù Cristo, della sua croce, la bellezza di Gesù. Perché io considero Gesù Cristo più di ogni cosa, più bello di ogni cosa, e sono pronto a sacrificare ogni cosa per Lui. E sono pronto a mettere in gioco tutta la mia vita, tutti i miei beni, tutto il mio orgoglio, tutto quello che io sono o che penso di essere, affinché Lui sia innalzato, affinché Lui sia riconosciuto l'unico. Amici, abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare a quello che stiamo costruendo nella nostra vita. Vogliamo pensare a quanta confusione è dispersa in ognuno di noi. E vogliamo accogliere questa discesa del Signore nella nostra vita, che è l'unica discesa che può realmente rinnovarci, trasformarci, liberarci. Dio Padre, questa mattina tu conosci ogni cuore. Io ti chiedo che tu possa dare un'opportunità di ravvedimento, di cambiamento, di liberazione, di gioia a ogni fratello e ogni sorella, ogni persona qui. Che tu possa darci questa potenza di vivere una vita centrata su Gesù Cristo e che fa considerare spazzatura ogni cosa. Oh Signore, siamo affollati dagli idoli, distruggili. Signore Gesù, vieni nella nostra vita e rinnovaci e perdonaci. Nel nome di Gesù ti chiedo questo.